Adesso. Adesso dobbiamo cercare di trasformare i problemi in felicità, quindi dobbiamo essere in grado di fare quello, non possiamo entrare in questo così, dobbiamo vedere, diciamo, la cornice, il contesto, perché è uno stadio molto avanzato, anche negli stadi avanzati che è l'ala della compassione, che siamo nell'università, no? Quindi noi ci piace tantissimo l'idea del compassione, di essere compassionevoli, di essere gentili. Questa è una cosa come le persone credono, questo per me vogliono essere compassione, vogliono avere compassione, però quello non realizzano che la nostra visione è molto limitata, perché non lo realizziamo questo, e noi certamente non realizziamo che la nostra compassione è completamente guidata dall'attaccamento. E quindi adesso parleremo di questo più in dettaglio, perché comunque adesso parliamo del karma, e che ha più analisi riguardo al karma, e per avere il punto fondamentale è che io sono stanco della sofferenza, devo cambiare me stesso e quindi assumermi la responsabilità di essere affidabile, e devo essere importante capire cosa faccio con il corpo, la parola, la mente. E quindi questo, che il corpo e la parola portano dei risultati a me stesso, questo ci vuole un sacco di tempo, per cui non so perché è veramente una cosa incredibile. Noi sembriamo qualcosa di punizione e premio, anche se noi non pensiamo questo in un modo dettagliato. Quindi se noi siamo veramente molto infantili, perché non comprendiamo bene le parole di Buddha, e quindi è veramente molto importante comprendere questo. E quindi se noi non facciamo questo, se non capiamo, se non riusciremo a sviluppare la rinuncia, non potremo comprendere attaccamento, non possiamo comprendere la compassione, perché non potremo diventare Buddha. Quindi questa è veramente una cosa superficiale, e dobbiamo andare veramente più in profondità. Quindi in generale, usando l'esempio semplice dell'uccidere il topo, per esempio, o con l'esempio del mio aborto, per esempio, il fattore chiave di questi quattro aspetti sono le quattro componenti dell'azione negativa, anche allo stesso modo delle azioni positive. La chiave o componente è la mente, che è coinvolta. Per esempio, quando voi studiate più, sempre di più, quelle persone in questo paese studiano sempre di più nel master program, comprendono esattamente tutti quanti i dettagli di questa incredibile filosofia, cercare di tenere il più semplice, arrivare all'essenza di questo. Il fattore principale è la mente, e non soltanto l'intenzione, non tanto io ucciderò, non è nemmeno il fattore principale, ma è la motivazione che spinge l'azione. L'azione è che vengono completamente insieme, che non riusciamo neanche a distinguere che sono due parti queste. E quindi, siccome noi siamo discutiamo della avversione verso i topi, che sono disgustosi, che sono sporchi, e naturalmente ti viene di uccidere, che non sembra che sia importante, perché scientificamente non pensiamo. Adesso magari comincia a pensare a vedere che gli animali soffrono, ma era la visione normale, è come nel mondo giudeo-cristiano, e anche nella visione ebrea, che il Dio non ha dato l'anima agli animali, per cui li abbiamo completamente sminuiti, che non hanno un'anima, per cui per questo non hanno neanche la sensazione, il sentimento, non soffrono. E quindi io mi ricordo qualche anno fa, okay, uno dei diritti degli animali dicevano che i pesci soffrivano, in un modo un giornalista diceva, era completamente scioccato, che era stupido, e che era comunicato, dice, i pesci soffrono, ma cosa stai parlando? Soltanto adesso le persone cominciano a provare che gli animali sono gli esseri senzienti e soffrono. È veramente una cosa straordinaria. La visione buddista è che la sofferenza è molto più soffrono, ma molto di più, che noi esseri umani hanno la sofferenza fisica, hanno la sofferenza mentale. È veramente una cosa straordinaria. Per una volta, tanto tempo fa, la Masaparambacha Rinpoche disse questo a Copan: se noi per un attimo soltanto potessimo avere la visione diretta e nella sofferenza della mente del nostro piccolo cane, la sofferenza sarebbe così intensa. Se la sofferenza mentale e la nevrosi dell'afferrarsi a sé, la sofferenza dell'attaccamento, della loro ignoranza, della loro rabbia e tutte quante le altre varie stati mentali sono così insopportabili, sarebbero così insopportabili che non vorreste neanche sprecare neanche un secondo di questa preziosa rinascita. È veramente una cosa scioccante per me. Nessuno pensa che gli animali soffrono a livello sottile. vengono danneggiati, sì, che sono affamati, ma non pensiamo neanche che hanno una mente, non pensiamo neanche che loro soffrono, non pensiamo neanche che gli esseri umani, perché finché non vediamo la sofferenza fisica, non comprendiamo la sofferenza, a secondo tipo quelle delle emozioni disturbanti. Questo è completamente come noi siamo ignoranti. Se vedete una persona che sorride, non possiamo vedere la loro sofferenza. Se le persone non mostrano nel loro comportamento quali sono le loro sensazioni, non sappiamo che stanno soffrendo, non pensiamo neanche che abbiano rabbia, attaccamento, così. Ecco come siamo stupidi. E quindi la motivazione e l'intenzione sono così potenti, sono così spontanee, così continuative, così automatiche. Automaticamente pensiamo che i topi sono terribili, perché quindi uccidiamo i topi, perché una persona vicina, una persona molto pulita, che nessuno pensa in questo modo. E quindi noi pensiamo che ci sia una afflizione, non vediamo neanche che ci sia un problema lì. E quindi perché la motivazione è avversione che è come è disgustoso il topo, e quello è basato sull'attaccamento, perché io voglio una casa pulita, è per quello che è passato il topo. E come trattiamo le creature nel nostro mondo? Naturalmente abbiamo compassione per le persone e per quelli che ne abbiamo un sacco di emotività mangiare la carne, cioè avere che pensare alla sofferenza degli animali, è terribile, e viene distrutta. Non prestiamo attenzione a tutti quanti gli esseri che muoiono nella strada, non ci pensiamo, quindi la nostra composizione è basata su un incredibile attaccamento. E quindi l'azione che noi facciamo, il giocatore principale è la mente, non tanto l'intenzione di fermare, ma la motivazione che spinge l'azione. Questo è il punto, questa è la chiave principale. E adesso la visione buddista è quella di essere una persona samsarica, è la nostra filosofia. La nostra filosofia samsarica, noi seguiamo samsarici. Noi siamo guidati dalla motivazione, dall'attaccamento, esattamente come è. Questo è come è. E quindi qualcosa che noi facciamo che è motivato dalla rabbia, qualcosa è motivato dall'ignoranza particolarmente. E l'attaccamento è quello che guida tutto lo spettacolo. E quindi se noi guardiamo l'attaccamento più, guardiamo questo reame in cui esistiamo, avere questo corpo che abbiamo adesso, è prodotto. Tutti. E io di attaccamento, noi l'abbiamo creato, questi cinque sensi non sono stati fatti da qualche creatore, questi sono il prodotto, avere il pene, la vagina, il naso, la bocca, gli occhi, e questi, tutti quanti i vari organi del nostro sensi sono stati creati. Il karma è una evoluzione karmica di eoni di creazione. Abbiamo creato tutti questi buchi, tutte queste cose. Noi abbiamo creato questo corpo, non è stato creato da un creatore, non è un sacramento. È chiamata sofferenza. È una malattia mentale, vivere in questo corpo, avere questo corpo che è il prodotto dell'attaccamento. Dobbiamo vivere in accordo alle regole di questo. Questa è la sofferenza onnipervasiva, il terzo tipo di sofferenza. Questa è veramente una sofferenza primordiale. Qualsiasi azione noi facciamo, per essere che sia un'azione completa, le azioni, ci sono sempre delle piccole parti che mancano in questi quattro. La parte principale è la mente, è la motivazione. Per esempio, quando si chiama Ron è ricco, e dice, mi piace perché è così seducente, è così ricco, e quando, se fosse grasso e brutto, non dice, perché voglio i suoi soldi, e per questo io amo lui. E quindi guarda che bello, è così gentile con lui. Robin è molto gentile, come, certo, voglio i suoi soldi. Per cosa? Ecco, per qual è la motivazione? L'attaccamento, la motivazione è completamente evidente. È così evidente, è come un miele sopra una lama di un coltello, che sembra così dolce, però alla fine poi sono gentile per la mia motivazione. È completamente basato sull'attaccamento. E quindi, per quanto sia deprimente, le nostre buone cose che facciamo, quando noi il nostro attaccamento viene analizzato, guardate dov'è l'amore, dove va fuori dalla finestra, siete contenti di portare, essere gentili con la persona, cioè, però, volete uccidere questa persona perché in modo che stia cercando di tenerla, cosa? No, vai fuori dalla mia casa, perché la nostra compassione è veramente molto limitata, perché l'attaccamento non ottiene quello che vuole. Questo è il tipo, sembra brutale, però è evidente se noi guardiamo la nostra mente, la nostra vita. Il nostro attaccamento, la nostra compassione è molto limitata. E quindi la chiave principale è la motivazione, non tanto l'intenzione, ma la motivazione. E quindi all'inizio lo stadio principale della pratica è, non c'è una cosa tremolante, ah, e adesso uccido, quindi la motivazione è buona, allora posso uccidere. No, non ci possono essere cose. Quando si definisce una azione positiva o negativa dipende dalla motivazione. La prima cosa è cercare di avere un po' di disciplina, non uccidere, non rubare, non mentire. E così dovete avere la disciplina, quindi programmate la vostra mente, particolarmente con le voci. Qui ci sono tre livelli di voci che provano i tre livelli di pratiche, e quindi non è possibile completare il sentiero senza i voci sono profondamente, sono potenti psicologicamente, quindi ne parleremo di questo man mano che passa il tempo. Quindi all'inizio dovete imparare la disciplina, e quindi vi allontanate, non danneggiate gli esseri senzienti, imparate a disciplinare e a domare corpo, parole e mente. È veramente una pratica molto profonda, e quel testo come fondamento abbiamo qualcosa di solido sul quale noi possiamo crescere. E l'altro pacchetto di insegnamenti si chiama i tre addestramenti superiori. Questo è l'aspetto della saggezza ancora, e la risulta è la saggezza che ha l'abilità di comprendere direttamente come le cose esistono e vedere effettivamente l'assenza dell'io, della fantasia dell'io. E poi abbiamo il secondo che si chiama la concentrazione, che è il completamento della gamma dimorante, quello che l'ha inventato gli induisti, perché voi arrivate a un aspetto molto sottile di quello che siamo capaci di spacchettare, di scartare tutte queste cose. Ma per avere il secondo dobbiamo avere il primo, che è quello di controllare corpo, parola e vivere nella moralità, e quindi controllare corpo e la parola, così potremo avere il risultato del controllare la mente, e questo vi qualifica per arrivare alla concentrazione e quindi ottenere la realizzazione della vacuità. Nel 1995 c'era René, he came. Lui è un essere santo, René è veramente un essere santo. Nel 1995 gli ho intervistato dopo che aveva fatto due ritiri, due anni. Sua Santità ha dato il nome, questo gli sembrava il Tibet, a Loselin in Spagna, un centro di ritiri. Il nome. Nel 1995 gli ho fatto un'intervista dopo che aveva fatto un ritiro di due anni e mezzo, semplicemente per avere concentrazione, per fare veramente il lavoro. E lui disse: non c'è modo, che lui è pronto di andare nelle montagne. Chiaramente era già lì, senza prima diventare monaco e vivere nei voti, poi fare molta purificazione, e terzo di fare tantissimo studio, e poi quarto anche di avere insegnato. Queste sono le pratiche preliminari che gli ha permesso di avere abbastanza disciplina, abbastanza nelle sue abilità di praticare, per poter avere concentrazione e disciplina e perseveranza nel sedersi nelle montagne per 12-14 ore per avere la concentrazione. E lì è stato lì due, è arrivato al quinto dei nove stadi, e quindi non c'è, si può arrivare a raffinare la propria mente, vedere la realtà senza avere un'incredibile pratica precedentemente, e questo è il potere che noi dobbiamo avere. Ecco perché i voti sono molto potenti. Prima abbiamo i voti Pratimoksha, il primo livello, che appunto sono le scuole elementari e delle superiori. Quelli sono tutti quanti visti sono riguardo al comportamento, controllare il comportamento. Il primo livello è quello, è per la liberazione individuale, che ci permette di ottenere la propria liberazione personale, e quindi sono controllare il corpo e la parola, e sono base su non danneggiare gli altri, quindi astenersi dal danneggiare gli altri. Quindi abbiamo i voti del laico e i voti dei monaci e delle monache. comportamento sono riguardo all'essenza del comportamento è quello di smettere di fare delle azioni che danneggiano gli altri. Perché? Perché così potete sviluppare voi stessi, smettere di mettere semi nella vostra mente che vi permettono di ottenere il primo livello di realizzazione, che è la rinuncia. Quindi se uno vuole realizzare la vacuità, uno vuole andare alla scuola superiore, tutti gli insegnamenti in Ayana, gli insegnamenti di Theravada, ci sono la scuola elementare e superiore. Quando completate questo avete il diploma, quindi potete ottenere tutto quanto la rinuncia, avete la concessione, potete realizzare la vacuità, quindi potete ottenere il nirvana e quindi potete andare via, avete finito il lavoro qua e quindi non potete ottenere questo senza i voti. Perché? Perché se questi sono componenti della pratica, le stesse queste sono quelle di smettere di danneggiare gli altri e questo vuol dire mantenere i cinque voti del laico e quindi aggiungete questo alla purificazione. La Mazzampa dice noi siamo completamente non sani a non fare ogni anno tutte le sere la purificazione e 10 non virtù non nome base, quindi vivere nei cinque voti, nei voti dei monaci e delle monache. E poi fate la vostra purificazione ogni giorno. Questo è il componente principale della pratica. Quindi potete morire con una mente felice. Quindi avrete una rinascita umana o un'altra volta. Potete continuare questo sentiero spirituale. Non è un qualcosa di religioso. È una psicologia pratica. Quindi i voti sono veramente molto potenti. La Mazzampa dice potete avere due persone. Una persona che fa un sacco di pratiche giorno e notte, un'altra persona che non ha il voto di non uccidere, una persona che semplicemente ha il voto di non uccidere, però non fa molto. La seconda persona fa molto più karma positivo nella sua mente e pianta moltissimi milioni di karma positivi nella sua mente e mette una bomba atomica sotto le abitudini, già soltanto per il potere del voto. E quindi questa, la logica di questa è molto semplice, la logica è molto semplice. Perché noi siamo seduti in questo, non stiamo uccidendo in questo momento. E quindi noi siamo delle persone carine, non stiamo creando il karma di non uccidere perché non c'è pensiero. Non soltanto, non c'è. Per esempio, se voi avete perso 20 euro e sono usciti dalla tua tasca, il mendicante riesce ed è contento, però non abbiamo creato nessun tipo di virtù nell'aver creato la generosità. La stessa cosa, allo stesso modo adesso noi stiamo non uccidendo nessuno perché non creiamo nessun karma positivo di non uccidere perché non abbiamo l'intenzione di non uccidere. Quando abbiamo invece l'abitudine, abbiamo il voto di non uccidere, effettivamente questo crea una motivazione che ci porta a una rinascita positiva nel futuro. E quindi senza il karma, senza il voto, soltanto quando noi pensiamo e vediamo la creatore decidiamo di non uccidere e quindi creiamo un seme nella nostra mente, perché siccome i nostri meriti non sono molto forti, la nostra virtù sono veramente molto deboli, come abbiamo detto, e quindi i semi karmici non sono molto forti. Ecco, semplice per avere un corpo umano, per avere un corpo umano nella vita successiva, per avere soltanto un corpo umano, abbiamo bisogno di moltissime, tantissime azioni positive di non aver ucciso nel nostro passato. Il modo facile per fare questo, senza sforzo, 24 ore al giorno, per creare, avere questo risparmio di semi positivi, bisogna mettere il voto e anche rallegrarsi di tutti questi semi positivi che noi abbiamo creato. I voti sono ciò che ci aiutano a sviluppare il karma positivo, quindi sono così potenti, dice Buddha. Anche soltanto negli insegnamenti Theravada dicono qualcosa, cose, dicono come il voto i voti sono una cosa così potente che nel Theravada dicono che hanno un aspetto sottile di fisicità che possono essere visti dai chiaroveggenti. Quindi questi voti hanno una impronta potente, è una fonte potente. Quando voi prendete, vi postate davanti a una persona, vedete una persona come Buddha e quindi ripetete i vostri voti da questo momento: non ucciderò, non ucciderò, non, non, mentirò, non però. E quindi mettete questi semi nella vostra continua mentalità, fate in modo che questi diventino molto potenti. È un po' come divento una fonte che viene da voi, da sette, quindi voi entrate in quella fonte, in quella corrente, e quindi il potere del voto è così forte che qualsiasi cosa, appunto il fatto dell'astenersi da compilazioni negative, diventa veramente, creiamo un karma positivo. Questo è il modo di fare. Questo è per praticare la virtù, praticare nel vivere nei voti, è veramente la virtù non è forte abbastanza, perché le virtù non sono forti, bisogna avere questo, è veramente, le vostre virtù non sono molto forti. Quindi i voti sono lì, sono veramente molto potenti. Ecco così. Sì, ecco perché io sono monaca adesso. Senza, è più facile non andare dal parrucchiere, i miei vestiti sono $10 per tutto il completo monastico. E quindi i voti sono veramente molto potenti, mettono un seme molto potente nella propria mente. Sono come un investimento con una percentuale di meriti incredibile. Anche i voti di Bodhisattva sono, anche questi sono, hanno, sono riguardo al comportamento. I primi sono di proteggere se stessi dalle sofferenze future, e poi dopo, e quindi siete contenti di piantare dei buoni semi nel genere. Quindi adesso, se mettete un sacco di semi, sapete che fra 20 anni ci saranno grandi. Ecco come bisogna pensare ai voti. L'attaccamento, per esempio, noi siamo così ossessionati dal star bene adesso, completamente da voglio sentirmi bene adesso, voglio stare bene adesso, siamo così ossessionati da questo. Potete avere, siete contenti di andare nel vostro giardino, nel vostro pieno di togliere fuori le sterpaglie, e quindi perché il futuro arriverà nei risultati, non possiamo sopportare questo, noi vogliamo il risultato adesso, quindi diventa veramente molto difficile. Siamo così guidati dall'attaccamento, dal sentirci bene, star bene, siamo come dei drogati in questo senso, perché è veramente molto intenso, e so che diciamo abbastanza grossolana questa cosa, bisogna praticare questo. Riusciamo a comunicare adesso? Dovete pensare a questo, semplicemente non dovete credere a queste cose, dovete, i voti sono veramente un qualcosa di molto potente, è il modo facile per praticare la virtù, perché se avete dei voti potete stare rilassati, guardare la televisione tutti i giorni e mangiare popcorn, e quindi l'azione, il fattore chiave, quello che determina l'azione è la motivazione, ma non vuol dire che uccido con una buona motivazione. Il Bodhisattva sì, può fare questo, siete capaci di fare questo, va bene. Il Bodhisattva ha nel voto, perché il punto principale dei voti è quello di aiutare gli altri, di aiutare, sapere quello che è la cosa migliore per gli altri. La prima è evitare le sofferenze future. Poi l'altro è, già avete il voto di rompere un voto precedente se è per il beneficio degli altri, quindi allora potete anche uccidere in quel modo lì, se avete la saggezza, come la Mahesha Vaisarayavirta aveva permesso al monaco di morire perché aveva la saggezza per vedere cos'era la cosa migliore per lui in quel momento. Quindi i voti del tantra sono i più profondi, sono anche un altro, tutto, hanno tutte quante la radice nel comportamento, sono tutti quanti basati riguardo al comportamento. Comunque il fattore chiave qua, quello che rende l'azione completa, l'azione che porterà al risultato come tipo di risultato, è quella dell'azione completa. Il fattore chiave qua è importante comprendere, il fattore chiave è la mente, il fattore chiave è la mente, la mente crea l'universo, la mente è il creatore dell'inferno e del paradiso, è una particolarità, una specialità del Buddha, e i poteri del Vati sono, come dice, questo è veramente importante per un risultato futuro. Quindi io uso questi due bambini, ci sono, cioè, un figlio di un mio amico, c'era un ragazzo che mi piace questa, sono 25 anni che racconto questa storia, se l'avete sentita già precedente, è un grandissimo, bellissimo esempio. Era in Copan e lei ha sentito gli insegnamenti di Lama Zopa, del Pier Karma, ed è arrivata qua con il suo figlio, era morto a 20 18 anni ed era stato era un pescatore, è andato a cominciare a pescare quando aveva 5 anni, gli piaceva pescare e quindi è morto mentre appunto faceva il sommastatore. E l'altro bambino, un altro Dechen, aveva 3 anni e toglieva le pulci questa bambina di 3 anni gli toglievano via i pidocchi dalla testa e lei piangeva perché diceva cerca di aiutare, aveva una grande compassione per lei. Quindi la differenza è questa qua, il punto, no? Che c'è questa pianta il karma futuro, no? Uno che era un pescatore da 5 anni e l'altro che aveva invece compassione per i pidocchi della testa, che era grande compassione, ma e invece questo bambino l'altro come risultato ha eliminato il karma ad un certo punto alla fine della sua vita per gli altri, come la masapetizia, quando siete un canguro o una formica, una del karma positivo delle vite passate del non uccide è stato spinto che aveva programmato la sua madre per rinascere come nel ventre di una madre, questa è la madre che mi raccontava, e quindi ha ottenuto questa rinascita umana e poi aveva le sue tendenze, era una persona intelligente, gentile, generoso, però anche aveva le tendenze di uccidere. E quindi terzo, prima vediamo questo mondo, gli esseri umani, questo mondo umano. Adesso ci sono 7 miliardi, tutti quanti noi che hanno una mamma umana che per causa del karma del passato, dalla virtù di non uccidere, però poi guardate le persone che uccidono, la maggioranza delle persone, guardate le culture, guardate gli insegnamenti, guardate le regioni, guardate come la maggior parte delle culture sono, la maggior parte degli esseri umani uccidono un certo tipo di essere senzienti o no, è molto raro non uccidere, pensate bene questo perché per esempio il pescatore continua a uccidere, anche aveva il karma di essere ucciso, infatti è morto a 29 anni e quindi è andato a sott'acqua e è morso, non so, poi quindi questo è il punto, lui aveva completato il karma positivo di uccidere, ma non aveva purificato il risultato residuo nella che aveva l'abitudine di continuare a uccidere e l'esperienza di essere ucciso e quindi lui ha continuato a coinvolgere, quindi la causa principale, questo è che distrugge la vasta maggior parte degli esseri umani, quando facciamo andremo nei reami inferiori quando moriremo, perché abbiamo l'abitudine di uccidere, perché abbiamo non hanno il karma di ottenere il karma di essere umano, perché non hanno purificato nel vivere nei voti e facendo le purificazioni, vivere nei voti per la purificazione purifica anche i risultati residui e quindi non avere il pensiero di uccidere, questa è la cosa più importante. Quando l'ama dice una persona, un piccolo, non uccidere, perlomeno cerca di non uccidere, la maggior parte delle persone quello che è quasi impossibile, quando sono santa dai voti, per esempio dai rifugi e i voti da Ramsala, lui non dà come voto di non uccidere le creature, non uccide gli esseri umani, perché per molte persone anche il pensare di non uccidere gli scarafaggi o i topi, i ratti e così via, questa è un'abitudine primordiale che si ha e questo è quello che ci causa la rinascita nei reami inferiori, perlomeno vivere nei voti, cercare di non uccidere. E gli altri, e tutti quanti gli altri sono... E quindi smettere di danneggiare, quindi prendere il voto, i 5 voti della persona laica, e quindi mantenere la pratica nelle 24 ore, creare 24 ore, praticare virtù, e avere i virtù di non soltanto creare meriti, ma anche di purificare. E quello non è soltanto quando avete la tendenza a uccidere, non uccidere. Poi purificare, siamo non sani quando... se non lo facciamo tutti i giorni. Questi sono i metodi, gli strumenti che abbiamo per, da poter migliorare, cioè noi creiamo così dei semi meravigliosi per il futuro. E quindi come buddhisti è veramente molto dura, è veramente molto difficile pensare al futuro, per tutto quello che vogliamo è che noi siamo così assuefatti a volere delle sensazioni buone adesso, per stare bene adesso, sembra che noi stiamo facendo qualcosa di buono, però noi facciamo delle cose, stiamo facendo delle cose buone, però non ci sentiamo bene, allora pensiamo che non stiamo facendo le cose per bene, quindi siamo così assuefatti alle sensazioni piacevoli di sperimentare subito, è veramente qualcosa di intenso. Lo compriamo quando andiamo, per esempio, quando andiamo a fare, quando vediamo le persone diventano, si ammalano per certi cibi, non seguite mai i vostri sentimenti, voi comprendete la nutrizione, e quindi se voi con i vostri bambini per esempio voi non andate neanche, non cercate nemmeno pensare di mangiare qualche cosa che non sia veramente con il veleno dentro, perché volete, non volete la sofferenza, questo lo facciamo veramente, evitiamo di mangiare certi cibi perché sappiamo, noi sappiamo, continuiamo a mangiare noi per quello che è la nutrizione siamo molto attenti, però quando riguarda il nostro comportamento vogliamo avere, star bene adesso, siamo completamente attaccati, abbiamo questo attaccamento e quindi vogliamo star bene adesso, quindi non riusciamo ad applicarla. Per questo dobbiamo comprendere la logica dei voti, siamo completamente, se noi comprendessimo la logica che c'è dietro ai voti, saremmo completamente entusiasti nel cercare di prendere i voti, però dobbiamo comprendere questo non è naturale pensare in questo modo, non è una cosa naturale, non ci viene spontaneo pensare così. Quindi il fattore chiave in generale è che la determinazione che diventa un'azione positiva o negativa è la nostra motivazione, la motivazione. Questo vuol dire che possiamo anche discutere riguardo a questo. Da un lato noi ci sono un'azione di generosità, è un'azione virtuosa, e l'azione dell'uccidere è un'azione non virtuosa, però sulla base della motivazione il karma che si crea non è così semplice. Quindi io posso dare 20 euro a Ron e gli do, voglio che lui, sono contenta di 20 euro perché voglio che lui mi ami, ma la mia motivazione non ho creato molto virtù, perché anche se gli ho dato 20 euro la mia mano che dà, la mia mente cosa sta facendo? È manipolativa, perché io voglio più soldi da lui, questo è veramente disgustoso, come può essere positivo questo? Allo stesso modo, senza motivazioni, i 20 euro che vengono dati, non c'è assolutamente, quando il mendicante che raccoglie i 20 euro che sono caduti dalla nostra tasca, non c'è assolutamente la generosità in questo, e quindi la motivazione qua. Per esempio, tutti quanti quando pensano ai, quando vedono tutti quanti i, quando voi ammazzate un gatto, per esempio, la motivazione va bene perché la compassione, però lo sanno dire, la compassione non è sufficiente, perché la maggiore, vuol dire avere delle buone intenzioni, noi diciamo, oh poverino mio, il mio gatto sta, per favore ammazza il mio gatto perché sta soffrendo, non siete negativi, avete una buona intenzione, però non avete la saggezza. Cos'è la saggezza? La saggezza è la chiarezza, la fiducia che quando voi uccidete il vostro gatto sapete che il karma positivo del gatto potrà maturare, potrà praticare la virtù nelle sue vite future. Questa è la saggezza. Se voi avete questo, lo potete uccidere il vostro gatto. Se avete quel tipo di saggezza, potete uccidermi adesso. Per favore, siete veramente molto gentili per questo. Ma chi ha questa gentilezza? Nessuno. E semplicemente dovete giocare con i vostri animali domestici. Ma perché? Questa è una parte del problema. È che c'è la compassione lì, perché non avete il karma negativo di uccidere, perché non c'è karma negativo dell'uccidere lì, però la vostra motivazione, però non vuol dire che aiutate il gatto in questo momento, perché quello è che voi avete intenzione buona, però voi chiedete io uccido il mio gatto, l'ho fatto bene, va bene per me, effettivamente ho aiutato il mio gatto, non ci chiediamo mai questo, però se avete la visione buddista la mente del gatto continuerà in una prossima rinascita, e quindi quella morte è veramente molto importante, al momento quando voi smettete, prima il vostro gatto smette di respirare, le condizioni sono lì pronte che a quel momento le azioni del Nel passato lo spingono a prendere un'altra rinascita prima che smette di respirare. Non abbiamo quel tipo di società, non abbiamo la chiaravigenza, per cui la cosa principale è che di aiutare ad essere contento e felice, perché se la sua mente è felice dà il seme positivo di maturare. Se voi recitate il mantra, questo diventa molto potente, aiuterà la sua mente, invocherà il Buddha, aiuterà il karma positivo a maturare, quindi il gatto può morire con tranquillità e con la mente felice. Quindi avere delle buone intenzioni non è sufficiente, ci vuole la saggezza. Per voi karmicamente non è molto negativo, va bene, perché la motivazione è il fattore chiave, possiamo discutere su questo, perché quello che noi dobbiamo cercare di vedere, come, anche se parliamo del comportamento, quello che è la cosa importante è vedere che i componenti dell'azione è la mente, è il fattore chiave. Alla fine dobbiamo imparare come diventare familiari con la nostra mente, comprendere gli stati mentali positivi e quelli negativi, avere concentrazione e quindi avere fare il lavoro di essere buddhisti. Cerchiamo di vedere i voti, e quindi ci sono queste lista di non, quindi corpo e parola, quindi aspetta, sono dei consigli generali del Buddha, sono come consigli, non è come il padrone o il boss che vi punisce, questi sono consigli. E quali sono i consigli? Sono consigli come fare qualcosa, e però quando si parla di religione diventiamo completamente nervosi. Per esempio, quando voi guidate la macchina, quante cose non si devono fare, non fare questo, non fare quello, non guidare in questo mondo, non andare, non superare questo, non mettere il piede sul freno mentre acceleri, e ci sono un sacco di non cose che non si devono fare, però non siamo assolutamente tristi riguardo a questo. Qualcuno mi dice come guidare la casa, io voglio fare come voglio io, non pensate, voi siete molto contenti che vi dà le istruzioni, ma appena che viene la religione pensiamo che sono delle punizioni, qualcuno che ci spinge, che ci stringe, ma i voti in realtà sono delle istruzioni, sono delle guide da parte di Buddha, come rendere voi stessi una persona meravigliosa, e quindi come diventare le regole della strada per diventare un bravo autista. Chi è che non vuole diventare una buona persona? I voti sono le istruzioni che portano a quel beneficio. Da un esperto che si chiama Buddha, non bisogna credere in lui ciecamente, dovete guardare la logica che c'è dietro e quindi usare questo come base per la propria vita. Quindi i voti ci danno un incredibile potere per le nostre azioni. La maggior parte non è possibile che la vita che abbiamo adesso, che non è semplicemente un corpo umano, ha anche tutte quante le condizioni che abbiamo per poter praticare. E questo vengono dalla generosità. La moralità di non uccidere ci dà questo corpo umano, tutte le condizioni di avere l'accesso a queste cose, soldi, cibo e lavoro e così via, vengono dalla generosità, essere nati in un ambiente positivo, e quindi dal passato abbiamo il desiderio di continuare a praticare. Questo si parla di perfetta rinascita umana, questa è veramente una cosa straordinaria. Ho dimenticato cosa stavo dicendo, davvero. Mi sono dimenticato cosa stavo dicendo prima di questo. I don't think. Siliano non si ricorda, perché lei sta parlando e dice esattamente quello che io dico. Tutto quello che noi abbiamo è che noi non è possibile senza essere una persona brava, perché noi abbiamo vissuto nei voti della moralità. Quello che abbiamo adesso è il risultato dei voti che abbiamo praticato nel passato, quindi la purificazione e creare la virtù. Noi abbiamo bisogno 24 ore al giorno, dobbiamo praticare le virtù e quindi purificare e fare appunto le azioni positive. Questo è il risultato positivo di vivere nei voti. Quindi dovete bisogno fare la purificazione. Come dice la Madre Padre, poi ci siamo completamente matti, non farlo tutti i giorni, quindi perché è una una psicologia molto potente, e questo sulla base di come funziona il karma. Qualsiasi cosa noi facciamo, diciamo, pianta dei semi, e quindi i quattro poteri opponenti, il modo di ricordarsi è dei quattro sono, in inglese, quattro in modi diversi di presentare. Il primo è il pentirsi, il secondo è l'affidarsi, e poi il terzo è il rimedio, e il quarto è la... Adesso analizziamo ancora. Psicologicamente, non ascoltatelo come religione, come pratiche, piene campane, così cerchiamo di renderla più semplice possibile. Quindi il primo è il pentimento, e il primo è rendersi conto, prendere atto delle cose che si sono fatte con il corpo e la parola. Il primo livello, questo è prendere atto, essere consapevoli di quello che si è fatto. Quindi lo fate alla fine della giornata, non quando siete troppo stanchi, cercate di ricordarvi della giornata, ripassate la vostra giornata, ci sono le cose che avete fatto con il vostro corpo e la parola, e cercate di ricordarvi di quello che avete fatto, e quindi cercate di ripentirsi. È veramente un qualcosa veramente difficile per noi cercare di sentirlo. Sua Santità ha detto, Sua Santità disse, è veramente, una persona gli ha chiesto qual è la differenza fra il senso di colpa e il pentimento. Il senso di colpa che noi abbiamo è così. Sua Santità ha detto, noi guardiamo nel passato e diciamo, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quest'altro, però immediatamente aggiungo queste parole, automaticamente, senza alcun dubbio, allora arriviamo alla conclusione che allora sono una persona negativa. Questo è completamente naturale per noi, avere questo, afferrarsi a sé, avendo questa visione idealistica, ci causa di arrivare a questa esagerazione di non accurata, una conclusione non accurata, e questa è esattamente è la rabbia. E quando noi dite io sono arrabbiata con Ron, per esempio, tu hai fatto questo, hai fatto quest'altro, hai fatto quest'altro, e quindi arrivo alla conclusione, tu sei una persona negativa. Questo è esattamente quello che noi facciamo con il senso di colpa, ma noi siamo l'oggetto, siamo rabbia nei nostri confronti, e quindi questo è trovare dei difetti, questa è la cosa cruciale. La cosa cruciale quando parliamo riguarda la mente, quando arriviamo alla scuola superiore, il fattore, la funzione chiave di tutto, le concezioni errate di tutte quante le malattie mentali, di tutte quante le malattie mentali, di tutte quante le emozioni distruttive, la funzione chiave è cruciale da comprendere questo. Quando comprendere questo, comprendiamo la psicologia del buddista e comprendiamo perché soffriamo. La funzione chiave è che abbelliscono, esagerano, decorano. E quindi l'attaccamento esagera la bellezza di Ron, o le qualità di bellezza, e l'avversione invece esagera le bruttezze di Ron. E quindi l'afferrarsi al sé esagera che il proprio il sé, Ron è delizioso, Ron è veramente negativo. L'afferrarsi a sé vede tutte queste cose qua come concrete, come veramente esistenti dalla loro parte. Queste sono tutte quante comprensioni errate, e tutte queste che dimorano nella mente, che decorano, sono queste concezioni errate, in queste malattie mentali, queste emozioni disturbanti, decorano quello che è lì presente, mettono livelli, sopra livelli di caratteristiche che non sono lì presenti in Ron. E questo è come funzionano. Ecco, queste sono la causa di tutte quante le sofferenze, e questo è quello che noi dobbiamo cercare di scartare e rimuovere completamente queste concezioni errate dalla nostra mente per poter diventare Buddha. Quindi il senso di colpa è un... adesso che invece il pensamento, il primo livello è esattamente il primo livello. Sì, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, questi sono dei fatti, però la conclusione è diversa. Questa sono la conclusione. Automaticamente dice a causa della frase sé, io sono una persona negativa, cioè ho fatto questo e quest'altro. Però qua invece cambiamo la conclusione, la pratica che dobbiamo fare. Qui effettivamente accettiamo di aver fatto tutto questo. Ho picchiato il cane, sono arrabbiato, ho ucciso la formica, qualsiasi cosa uno abbia fatto. Sono dei fatti, sono fatti. Però non allora per cui sono una persona negativa, quella è esagerazione. Ma cosa posso fare per migliorare? Come è ottimistico, è intelligente e porta a un'azione. Ecco come si può cambiare l'abitudine. Quindi abbiamo il coraggio. Quindi dice ho mangiato tutto quello zucchero, sono così, che cosa buona gli fa? Non c'è azione in quello, semplicemente restate lì sempre commiserando se stessi e uno diventa sempre peggio. Non c'è un'azione coinvolta. Questa dice ho mangiato così tanto zucchero, cosa posso fare per eliminare questo problema? E quindi questo è attivo e questo è un promuovere il rispetto per se stessi. Quindi invece il senso di colpa non c'è assolutamente senso di responsabilità, però è profondamente una funzione della frase a sé, e quindi ci vuole logicamente comprendere come funziona, quindi discutere con saggezza. Quindi vedendo la saggezza, qualsiasi, voi lasciate. Vedete che se voi lasciate tutte queste impronte nella vostra mente, allora queste manterranno nel futuro. Quindi comprendete la logica del karma, a quel punto lì viene l'idea proprio di fare qualche cosa per purificare. Quindi io non voglio diabete, per cui io adesso ho mangiato tanto zucchero, quindi non voglio avere sofferenza. E cosa posso fare per purificare, per eliminare? Questo è necessario, appunto, principale. E questo vuol dire avere fiducia. Questa è la nostra pratica, essere gentili per se stesse. Imparate ad essere i vostri amici. È veramente una pratica veramente positiva. Usate il Buddha, quindi voi parlate voi stessi, voi fate il lavoro, voi dovete fare il lavoro, voi usate il Buddha come dottore, come il vostro tutore, colui che vi dà le istruzioni. Naturalmente pensate tutte quelle cose che avete fatto, io ho pensato alla mia ho fatto qualcosa che ho denunciato gli altri esseri senzienti. Questo è anche il pentimento, il momento, il significato di aver del pentirsi di essere fatto qualcosa. La chiave più importante è l'energia del pentimento, è quello che voi dite a voi stessi. Io, Robina, sono il motivo ho fatto quello. Io non voglio che questo seme maturi nella vita futura, come aver mangiato lo zucchero. Dovete praticare, non soltanto di praticare di pentirsi di quello, dovete, avete già che l'avete, porterà il diabete, quindi avete, allora non voglio morire di diabete, e quindi posso fare per fissare questo, perché comprendete che il diabete arriverà, quindi per evitare la sofferenza del futuro. Quindi è veramente astratto per noi questa cosa qua, quindi abbiamo fiducia in questo. Quindi lo dite, io mi pento di aver ucciso questo topo, qualsiasi azione, perché io non voglio la sofferenza nel futuro. Quindi sono stanca della sofferenza, quindi dovete sentirla, dovete essere sinceri con questo, quindi avere questo riconoscimento. E la sofferenza che voi avete è la causa del risultato del tuo karma, è ciò di cui siete stanchi, e quindi voi avete queste azioni e quindi non volete il risultato futuro. Questa è l'energia che vi dà la rinuncia, che vi dà questa energia per la base per voler cambiare tutto quanto riguarda se stesse. E quindi quello che noi diciamo è avere questa incredibile compassione per voi stessi. Non è punitivo o adesso ho questo senso di colpa, questo approccio così, non è assolutamente così. Quello è il pentimento per la vostra per il vostro benessere. E quindi se noi pensiamo alle vite passate, qualsiasi cosa che ho fatto da tempo, senza inizio, con corpo, parola, tutti i voti che ho rotto, tutti quanti gli impegni che ho rotto, non c'è modo che io voglia la sofferenza del futuro. Questo è veramente una visione psicologica, è veramente assumersi la responsabilità basato sul rispetto per se stessi. Quindi dov'è il dottore? Il secondo passo è cosa? Allora, ci sono due cose di base. Perché andate dal dottore? Quando voi volete la medicina per preventivo, anche per curarsi. E quindi ecco perché si va dal dottore, perché è carino. Non andate dal dottore perché è carino, magari può anche essere carino, però andate perché volete il suo mezzo. Beh, avete controllato, avete valido dottore. La base è questa: uno è volete il metodo perché siete stanchi della sofferenza e avete fiducia, che è un bravo dottore, esattamente così con il Buddha. Questo è il rifugio. Se voi fate questa pratica di meditazione formale, come noi usiamo, il terzo passo è la visualizzazione di Buddha, della recitazione del mantra di Vajrasattva, per esempio, facciamo una meditazione, recitazione del mantra, visualizzazione e così via. Qui, nel secondo passo, quando pensiamo al rifugio, a chi posso guardarlo, visualizzate sopra la vostra testa e siete contenti perché avete trovato un dottore, avete trovato questo dottore, il metodo, che vi può aiutare. E quindi la seconda parte dell'affidarsi è veramente curioso, è chiamato affidarsi, vuol dire, potete comprendere particolarmente quando arriviamo agli 8 stanze nel problema di trasformare i problemi, dire, questo approccio è veramente strano, no? Perché noi non pensiamo in questo modo. E qui la seconda parte dell'affidarsi è quando noi abbiamo coltivato la compassione per coloro che abbiamo danneggiato. Primo è la compassione per se stessi e quindi pensiamo a coloro che abbiamo danneggiato e quindi abbiamo il pentimento per la loro salvezza e quindi anche avere compassione per loro. La prima è per se stessi, è molto specifico, no? E quindi questo per il benessere degli altri. Quindi dobbiamo chiedere per quale motivo sono stato all'affidarsi. Cosa vuol dire affidarsi? Affidarsi nel Buddha, ma affidarsi cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Il punto qua è la seconda parte quando cerchiamo di avere compassione, è che l'energia del Bodhisattva cerchiamo di replicare, è questo desiderio potente di avere questa compassione per essere liberi di eliminare completamente queste riflessioni mentali e quindi è veramente un desiderio molto potente, non è semplice avere un buon sentimento per gli altri, ma io voglio coltivare questa compassione, voglio questa compassione sempre e quindi io voglio cos'è che avete bisogno, che cosa di affidarsi, cosa avete bisogno maggiormente per poter coltivare la compassione. È veramente molto chiaro, non pensiamo in questo modo, abbiamo bisogno di vedere e conoscere la sofferenza, senza che sono sofferenti. E quindi se volete diventare il miglior dottore nel pianeta, volete diventare, dovete avere entusiasmo, volete mettere il vostro, volete il vostro nome sopra a un'etichetta, volete andare nella zona di guerra, dovete, per esempio ai Medici Senza Frontiere, dovete andare dove ci sono le persone che soffrono di più, mettete, tirate su le vostre maniche e vi buttate per poter diventare il miglior dottore, volete le persone che soffrono di più per diventare il miglior Buddha, volete le persone che soffrono di più, quindi vi affidate agli esseri senzienti e questa è la base degli 8 stanze. Più sono difficili gli esseri e più sono veramente importanti, ti aiutano a diventare Buddha. Questo è perché i Bodhisattva non vogliono andare sulle montagne o nelle grotte, vogliono stare in mezzo alle persone matte e questo aumenta la loro saggezza, quello che aumenta la loro capacità per questa incredibile compassione. Questo vuol dire questo, affidarsi agli esseri senzienti che soffrono. Questo è il secondo aspetto dell'affidarsi e quindi la attitudine coraggiosa. Quindi secondo, anche pensiamo a coloro che abbiamo danneggiato. Se noi siamo abbastanza coraggiosi, allora pensiamo ad avere compassione per coloro che ci hanno danneggiato. Questo è il livello Bodhisattva, arriveremo a quello negli 8 stanze. Se non siamo capaci di farlo, non andiamo lì. Dovete coltivare queste cose, dovete pensare a queste cose qua, dovete pensarle. Pensavo anche quando non potete muovervi, andare oltre a questo, non potete andare alla prima, se non potete riconoscere che la vostra spazzatura, il vostro uccidere, il vostro mentire così vi danneggia voi, siete stanchi della sofferenza, non potete avere una compassione genuina per coloro che avete danneggiato, perché voi cercate semplicemente sganciarvi, non posso aiutare, cosa posso fare? dovete, prima di tutto, dovete avere una compassione genuina per le persone che avete danneggiato, assumervi la responsabilità, allora sarete coraggiosi abbastanza per avere compassione anche per coloro che vi hanno danneggiato. Perché? Perché loro soffriranno in un modo incredibile in futuro a causa di quello che hanno fatto. Se voi non avete questo per voi stessi nel primo passo, non potete avere questa attitudine per gli altri esseri senzienti come secondo passo, che è appunto prendersi cura degli altri. Prima di tutto dovete prendere il rimedio, e quindi ci sono tutte quante le braccia, ci sono un sacco, un armadietto di medicine, e questo si riferiscono all'antidoto, a qualsiasi cosa che quando uno è cercato di fare lo può. Naturalmente, se avete danneggiato, se avete tolto la vita, cercate di sforzarvi a aiutare gli altri assistenti a cercare di applicare l'antidoto, ovvero fare l'opposto di quello che avete detto. Facciamo anche una pratica formale, come diventa veramente molto potente, come visualizzare il vaccino rassato, lo faremo più tardi questo, e quindi visualizzate queste diverse cose, e tu potete usare la vostra immaginazione creativa e immaginare la purificazione e il manto di Vajrasattva. È detto che è veramente molto potente, una medicina veramente molto potente, è un rimedio. È il quarto, come Papa Karimpo ci dice che è il più importante, è la risoluzione di farlo, la determinazione a non impegnarsi più in queste azioni negative. Quindi qua come si riattivano i voti, quindi non ucciderò, non mento, eccetera. Quindi si arriva sempre più profondo nella propria mente, e quindi queste cresceranno sempre di più. E anche, per esempio, come il ragazzo che era un pescatore, non aveva fatto nessun tipo di decisione di innova, ha ottenuto il corpo umano, però ha continuato a uccidere, per cui va nelle rinascite inferiori. Questa è la tragedia di continuare a uccidere. Quindi questi quattro, adesso ci faremo, ognuno di questi quattro ha una particolare funzione di purificare ognuno dei quattro modi come sorge e matura il karma. Il primo, quindi il repentimento, è molto potente, e quello purifica il karma, che si chiama l'esperienza che semina la causa, e quindi tutte quante le cose che ci succedono, tutte le cose, essere per esempio rifiutati dal marito, le persone che voi pentite quando non mentite, tutte quante gli abusi che riceviamo dagli altri, tutto questo è il risultato dell'azione che derivano dal passato, che noi abbiamo fatto nel passato. Quindi avere il pentirsi adesso e le azioni che abbiamo fatto che danneggiano gli altri, quello porterà come risultato in particolare come non avere quel tipo di risultato, quindi purifica quel tipo di risultato, quindi è veramente molto potente nella vita quotidiana. E vedere come voi siete accusati dal vostro boss di aver fatto qualche cosa che non avete fatto, oppure il vostro amico vi critica di qualche cosa che non avete fatto, voi, qualcuno dice che voi avete mentito quando non l'avete fatto. È veramente molto la persona che dice, cercare di far sì che la persona che realizza. Noi dobbiamo pensare che il risultato del karma negativo del passato che si manifesta nell'esperienza in questo, nell'avvento, questo nel passato. E quindi in generale possiamo dire che il karma è un qualcosa. E quindi se voi siete criticati, voi vedete tutto quel tipo di danno, noi ci arrabbiamo e noi sentiamo veramente non merito questo, non ho fatto niente per meritare questo, se lo prendete come il vostro karma, che è difficile, però se voi l'applicate, no, sapete benissimo che viene dal passato, allora voi pensate, mi sono pentito qualsiasi cosa che io ho fatto nel passato, adesso sta mattando, adesso in questo momento con questa persona che mi danneggia, non dovete essere, se voi pensate in questo modo, no, sarà sorprendente cambiare completamente la mente, perché voi in quel momento purificate la causa radice, le vostre azioni passate. E secondo, l'affidarsi, e si purifica l'ambiente, il risultato nell'ambiente. Il terzo purifica i reami inferiori, e il quarto, naturalmente, è ovvio, se voi continuate di decidete di mantenere il voto di non uccidere, e purifica l'abitudine. Quindi questo dice, Vedete che le persone danno nei drammi inferiori perché hanno purificato le cause. Questa è la tragedia. Questa è la base di avere così tanta compassione per gli esseri senzienti, per i pedofili, per i terroristi, per l'ex marito e così via, perché loro hanno queste abitudini. Questa è la base della vera compassione. Questa è la base della vera compassione. E quindi noi non possiamo comprendere nella ala della compassione finché non abbiamo fatto le scuole elementari superiori. Ok, adesso pensiamo al pranzo in un modo diverso. Possiamo pensare ancora come l'azione di tutto quanto il lavoro che abbiamo fatto per gli altri, tutti gli esseri che l'hanno coltivato, che sono andati a prendere il cibo, l'hanno tagliato, l'hanno preparato, e tutti i miliardi di esseri che sono morti per il nostro cibo. Mi ricordo qualche volta, una volta, sulla mia pagina di Facebook c'era una persona che aveva messo una foto. Io non ci faccio questo. Mangiavo il kick-ass. Yes, kick-ass, yes. I don't know in italiano. Ah no, ci sono tutti quanti. Ah sì. Tutti quanti vegani avevano messo una fotografia di Robina sulla sua pagina di Facebook che stava mangiando il formaggio. Allora tutti i vegani hanno cominciato a dire: ma come può mangiare del formaggio, che una persona buddista mangia questo? Però a un certo punto, ma tutte quante le cose, per ogni piatto, per ogni chilometro, non so, ci sono un incredibile miliardi di esseri muoiono, vengono completamente schiacciati dai trasporti e così via. Per quindi l'ho messo sulla pagina. Allora dopo una comincia a dire: sì, non puoi dire, se non si può evitare questa cosa qua. Ma la cosa è che se noi mangiamo questi esseri, veramente saremo. Ok, qua c'è stata questa discussione, no, che c'era nella pagina di Facebook, che c'era comunque una persona che continuava a discutere su questa cosa qua, il fatto che è importante invece comprendere che tutti questi esseri che per gentilezza ci hanno dato, o direttamente, pagina 207. Il pensiero di dedicare tutto quanto, tutti questi pensieri che abbiamo avuto, questa notte fino dalle 9:30 fino ad ora, tutti quanti i pensieri che abbiamo avuto possono essere dei semi che abbiamo piantato, sono piantati, e nutriamo questi con questi pensieri positivi che possono maturare nel futuro, non ha importanza quanto tempo ci vorrà, nello sviluppo delle nostre potenzialità incredibili per il passato. Quello che io voglio che voi facciate dopo pranzo, I think at 2:30 they start. No, I think it's, yes, I'm saying from 2:30 to 3:30. No, it's just like a 1 hour, you mean? You can take also longer. No, but this one, Robina, is from 2:30 to 3:30. What I'm saying is, it seems a bit long. 1 hour? Because they've got not much time enough off. Oh. Okay. Yes. La cosa che voglio dire è che fate gruppi di discussione di 2 o 3 persone, e sentendo quello che avete sentito e vi riunite, e semplicemente delle cose, anche soltanto 2 persone, potete parlare anche per 2 ore, però dovete avere anche un po' di tempo, per magari 30 minuti, cercare di essere veramente focalizzati e fare queste discussioni di gruppo. E quindi alle 3:30 fate discussione, quindi prendete alle 2:30 fino alle 3, poi dopo fate un intervallo, e poi dopo alle 3:30 avete la meditazione. Oggi vediamo alle 4:30. Quindi potete fare quello che cercate di tenere, che ogni minuto della giornata è parte del corso. Non pensate che adesso vi rilassate, è tutto Dharma, quindi cercate di fare relax, rilassate, e cercate anche di fare una discussione, cercate di renderlo fruttuoso. Quindi ci vediamo alle 4:30. Grazie. No, nessuna modifica, no. I'm coming, yes. Yeah, dobbiamo andare giù.
Poi vi rilassate, poi dopo fate meditazione.